Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Rinnoviamo l'inizio dell'Eucaristia, nostro atto di fede e di gratitudine per l'incontro quotidiano privilegiato con il Signore Gesù risorto.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 3, versetto 23. Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli, figlio di Nidagai, figlio di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Semein, figlio di Josec, figlio di Yoda, figlio di Johanan, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosam, figlio di Elmadam, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Yorim, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Jonam, figlio di Eliakim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natam, figlio di Davide, figlio di Esse, figlio di Obed, figlio di Boaz, figlio di Sala, figlio di Nasson, figlio di Amminadav, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esron, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Seruc, figlio di Ragau, figlio di Falec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamech, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yaret, figlio di Maleleel, figlio di Cainam, figlio di Enos, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio.
Parola del Signore.
Dobbiamo cercare di comprendere il significato di questa genealogia, quanto all'elenco stesso dei nomi. Sono 78 nomi e forse divisi in gruppi di 7, a quanto pare. Comunque si può entrare poi più nel dettaglio. È interessante, ma un po' più difficile. Ci sono delle differenze, naturalmente, con l'elenco di Matteo. Diverse differenze. Una delle più vistose è che indubbiamente Gesù risulta anche per Luca, naturalmente, figlio di Davide, ma secondo un'altra linea. In Luca, dopo Davide, subito, in questo caso si va all'indietro, ma dopo Davide, quindi prima di Davide, subito nell'elenco, non c'è Salomone, ma c'è Natam. Naturalmente sono figli di Davide, però la linea che Luca assume non è la linea dei re successivi. Mi pare che questa sia una delle differenze più vistose nella capire poi il perché è un altro discorso. Comunque è certamente coinvolto qui il problema anche delle fonti di Luca, perché non se l'ha inventato sicuramente, insomma. Poi si può cercare di vedere anche rispetto alle scritture da dove prende le varie parti, cioè su che cosa si appoggiano, si può vedere insieme. Comunque, vi ripeto, ci sono questi due, mi pare, questi due ambiti. Uno sono, insomma, le osservazioni che si possono fare sull'elenco o raccogliere dai commenti. Io ce n'ho uno davanti, insomma, un vecchio commento abbastanza buono, mi sembra, questo rimane. E dei Deoniani, edotta dei Deoniani, lo conoscete, voi ce l'avete anche voi. E l'altro invece è il significato più globale della genealogia nel contesto del Vangelo.
Devo dire la verità che non ho guardato, non ho fatto attenzione ai nomi particolari. Ho solo notato quello che già è stato detto, cioè la mancanza del nome di Salomone. Comunque, anche su questo non mi sono fermata, perché invece mi ha interessato una cosa, cioè che nei versetti che abbiamo letto ieri si proclamava la filiazione divina. Dio stesso aveva annunciato questa generazione che veniva solo di lui, da lui, direttamente, che non aveva intermediari. E oggi invece si proclama la generazione umana secondo la carne. Due generazioni molto ben distinte, che addirittura qui sembrerebbero una estranea all'altra. Non ci sono interferenze fra queste due generazioni. L'una è propria di Dio, l'altra, secondo la carne, ha tanti mediatori. Tutti questi nomi, però anche in questa generazione della carne l'origine, secondo Luca, è in Dio. Cioè Luca risale indietro, come sappiamo, finché arriva a Dio. Gesù è figlio di Dio per una generazione eterna, ma è anche figlio dell'uomo, però secondo il disegno di Dio, secondo un'origine che viene da Dio. E allora questo mi ha fatto un po' riflettere, insomma, queste due nature, divina e umana, che sembrano così strane, e come si congiungano nell'unica persona di Gesù. Questo resta per noi il grande mistero, insomma, di questa duplice realtà che si compone però in maniera misteriosa nella persona di Gesù. No, non so dire di più, perché qui sembrerebbero così, così separate queste due generazioni, e invece si congiungono. In modo assolutamente incomprensibile per noi, si congiungono in Gesù. Però è chiaro che in Gesù ci sono tutte e due le generazioni. La generazione divina, perché è detto di lui, dice che sopra di lui discese lo Spirito, eccetera, e che il Padre dichiara: tu sei figlio, tu sei il mio figlio diletto. Quindi sicuramente c'è questa generazione divina, ma altrettanto vero che c'è questa generazione umana.
Ma in questo stesso senso abbiamo appena finito la lettera agli Ebrei, che sottolinea entrambe le due nature di Gesù. La lettera iniziava dicendo: Dio che ha parlato in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente ha parlato a noi per mezzo del Figlio, quel Figlio che ha stabilito erede di tutte le cose, irradiazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, e che tutto sostiene con la sua parola. E poi alla fine del capitolo secondo dice: poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche il Cristo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che ha il potere della morte. E quindi sottolinea entrambe le nature, come mi sembra che anche qua il Vangelo ci voglia dire un po' la stessa cosa, che io avevo molto legato al brano di ieri, in particolare perché mi aveva fermato in questa particolarità della genealogia di Luca, che risale fino ad Adamo, figlio di Dio, proprio perché mi risuonava ieri: tu sei il mio figlio diletto. E mi sembrava che questo volesse sottolineare in modo particolare l'altra formula che il Vangelo sempre ripete, e di Gesù, il figlio dell'uomo. Ecco, quel figlio dell'uomo che era stato profetizzato dai profeti, in particolare da Daniele, e che riassume in sé un po' tutte queste cose. Riguardo alla genealogia, c'è un commento che dice che appunto Luca segue una linea diversa, che non è quella dei re, ma quella dei primogeniti, quella degli aventi diritto, non tanto di quelli che hanno regnato, ma la linea dei primogeniti. Non so, lui diceva così.
Io avevo guardato un attimo il primo nome del quale dà un parallelo, ed è Zorobabele, figlio di Sealtiel. Allora questo qui è comparso in Esdra, cioè dice, per esempio, nel primo libro delle Cronache, al capitolo terzo, dice: figli di Jeconia, il prigioniero, Sealtiel. Poi ci sono i figli, tra cui c'è questo Pedaia, e da Pedaia dice Zorobabele. Dopodiché non si dice più niente. Nel libro di Esdra c'è, dunque, al capitolo terzo, sì, appunto, si parla di sempre di Zorobabele, figlio di Sealtiel, e costruisce l'altare, sappiamo quello che fa per la, per la città. Poi Zorobabele sappiamo che ritorna anche nei due profeti Ageo e Zaccaria. In particolare nel profeta Zaccaria, non so se addirittura è Ageo, forse è Ageo, parla appunto di Zorobabele come, ecco, sì, è Ageo. Alla fine proprio del libro dice: Zorobabele, figlio di Sealtiel, mio servo, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto oracolo del Signore degli eserciti. Quindi mi sembra che, non so se questa è una linea che si possa percorrere, è una linea di elezione, anche questa. Quindi l'elezione di Gesù passa attraverso questa linea qui, che però ovviamente poi si interrompe, non so come si l'abbia riacchiappata, però sicuramente tutti questi nomi fanno parte appunto di questa scelta divina. Tutti i nomi che risalgono ad Adamo fanno parte di questa scelta imperscrutabile di Dio, che raggiunge appunto, congiunge i due estremi, e cioè Adamo e Gesù, in questa, perché vuole inquadrare appunto il Figlio di Dio nel quadro di tutta l'umanità, cioè figlio di Adamo, nel senso appunto di in lui si ricapitola poi tutta l'umanità. Quindi non è soltanto il popolo dell'elezione, ma tutta l'elezione è destinata anche a tutta l'umanità.
La genealogia come una cerniera tra quello che tra la consacrazione messianica che abbiamo visto ieri e l'inizio dell'attività di Gesù. Ecco, mi sembrava che qui in mezzo ci fosse appunto questa storia. Io sono andata a vedere un po' la storia di Noè, Abramo e Mosè, e in tutti e tre questi uomini, ecco, e prima della loro attività e della loro chiamata, ecco, è sempre preceduta da una genealogia, la genealogia di Noè, di Abramo e di Mosè. Quindi mi sembrava che queste genealogie aveva, e questa soprattutto di Gesù, avesse la funzione non di dare un'esatta cronologia, ecco, perché abbiamo visto ci sono dei nomi saltati, la differenza tra Matteo, ma soprattutto mi sembrava l'interesse fosse quello della fede, ecco, cioè che il disegno di Dio comunque andava realizzandosi, ma nella storia e attraverso appunto tutti gli ascendenti di Gesù, ecco, attraverso questa storia loro hanno preparato la venuta del Signore. E la seconda cosa, che appunto è già stato detto, qui nella genealogia di Luca non è solo Gesù, non è solo il discendente di Davide in cui si realizzano tutte le promesse, non è solo il figlio di Abramo, ma appunto è il compimento di tutta l'umanità, ecco, di tutta la discendenza di Adamo. E mi sembrava così che Luca fa risalire Gesù fino a Dio, come dire che l'ultimo ascendente di Gesù è colui che egli incarna, cioè Dio, ecco, l'ultimo ascendente. Però appunto, come è stato già detto, Gesù è anche figlio e discende da Adamo, e come ogni uomo, in quanto tale, ecco, sarà provato in tutto. E lo vedremo domani, prima di tutto l'incontro col Satana, le tentazioni e la vittoria sul demonio. Ecco, la prima lo vedremo domani.
Che è detto sì nella scrittura che l'uomo è figlio di Dio, o Israele, il Signore stesso dice Faraone lasci uscire il mio figlio unigenito Israele dall'Egitto. Ma il fatto che qui appunto dice Adamo, figlio di Dio, e quindi mi sembra che solo Luca ora possa dire questo qua, che Adamo è figlio di Dio e quindi tutta la discendenza, perché Dio stesso ha preso un corpo, appunto Gesù avendo le due nature, ora sono tutti i suoi figli. Adamo quindi può dirsi figlio di Dio solo in Cristo, e quindi tutta la discendenza, tutto l'uomo può essere da questo momento figlio di Dio in Cristo.
Io ho ricordato l'Annunciazione a Maria, dove Gesù è figlio perché è il re Messia, non solo, lo dice, da lui darà il trono di Davide, ma è anche figlio nel senso che ha una santità unica. Il minimo che si possa dire è lo Spirito Santo scenderà su di te. Però vorrei sottolineare che si tratta sempre della generazione umana. Anche qui, cioè il mistero, anche nell'Annunciazione si tratta della generazione umana. La generazione divina del Verbo, dal Dio, non è considerata immediatamente qui, è chiaro che c'è. E qui è in che senso Gesù è figlio di Dio? Gesù. Noi possiamo dire il Verbo incarnato, diciamo. In che senso è figlio di Dio? Mi sembra che Luca fino adesso abbia sottolineato questo aspetto nell'Annunciazione, poi nel battesimo, e qui aggiunge un'altra cosa. È figlio di Dio anche perché è uomo, è un uomo, è figlio di Dio perché l'umanità è figlia di Dio. Io non so se questo un po' stupisce, Però a me sembra che se uno lo legge in continuità, l'impressione è questa, no? Sul significato contestuale, almeno io lo sento così. Tutta l'umanità è figlia di Dio, perché Adamo è figlio di Dio. E anzi, leggere questi nomi, quando arriva a dire figlio di Adamo e poi aggiunge figlio di Dio, questo lascia un po' sorpresi. Doveva fermarsi ad Adamo, se voleva solo dire Luca che Gesù non è solo figlio di Davide, né solo figlio di Abramo, ma anche figlio di Adamo, doveva fermarsi ad Adamo, come fa Matteo, il quale non ha bisogno di dire che Davide è figlio di Dio. Cioè, no, ci tiene a dire che Adamo è figlio di Dio, perché tutta l'umanità è figlia di Dio, è nata da Dio, è stata creata da Dio, si deve dire in questo senso figlia di Dio. E a me sembra che in questo modo anche Dio diventa molto umano, perché un po', a me fa un po' impressione questo, cioè che Dio è messo nella serie degli antenati. È chiaro che Luca sa che Dio non è semplicemente uno della serie, però figlio di Adamo, figlio di Dio, dice che tutta l'umanità deriva da Dio. E mi sembra anche che di riflesso, questo forse è più misterioso, insomma, ho l'impressione che insomma avvicini molto Dio al mistero dell'uomo, di tutta l'umanità.